Inizia oggi il primo di una serie di appuntamenti che avremo qui in radio con la dottoressa Micaela Ucchielli e forse anche con qualcuno dei collaboratori del Centro Jonas. Ben trovata, ben ritrovata, dottoressa. Grazie di essere di nuovo con noi. Parliamo adesso del Centro Jonas, giusto per introdurre chi è e che cos'è questa entità di questo Centro Jonas, e poi andiamo nel vivo dell'argomento di oggi, che sono i disturbi alimentari. Grazie di essere con noi questa mattina.
Grazie a voi, buongiorno Tiziana e radioascoltatori.
Allora, Centro Jonas, così ne abbiamo già parlato qui da noi, però così la introduciamo meglio.
Però diciamo ancora qualcosa di breve per presentare questo centro, che è stato fondato più di 20 anni fa da Massimo Recalcati.
Sì.
È un centro che si occupa della clinica dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo. Poi capiremo bene che cosa intendiamo per nuovi sintomi. E dunque anoressie, bulimie, tossicodipendenze, alcolismo, disturbi d'ansia, attacco di panico, più in generale del sintomo inteso come quello che non va, quello che causa la sofferenza di un soggetto e dunque lo spinge a domandare la cura di uno specialista. I centri Jonas sono oltre 34, sparsi un po' sul territorio italiano, e quello di Pesaro è stato attivo nella realtà locale per più di 18 anni, poi c'è stato un tempo di chiusura di un paio d'anni e ora finalmente abbiamo riaperto dall'anno scorso novembre. Ufficialmente la riapertura è stata inaugurata a marzo dello scorso anno. Dunque siamo di
con
nuovo...
Pietra poco un anno
esatto ufficiale, voi in realtà un anno e mezzo e siamo attivi con una serie di progetti sul territorio e oggi siamo qua per parlare dei disturbi alimentari, appunto.
Grazie dottoressa, io inizierei proprio dal sintomo.
Sì,
quindi proviamo a definirlo il sintomo e proviamo anche a parlare di questi nuovi sintomi. Cosa vuol dire?
Allora, intanto noi definiamo molto, per intenderci, semplicemente il sintomo come qualcosa che non va, tutto ciò che non va, che causa disagio, sofferenza. Noi la chiamiamo una divisione soggettiva e che dunque spinge il soggetto a domandare l'aiuto di uno specialista, lo possiamo intendere come sintomo. Potremmo dire che il sintomo in fondo è mettiamola così, una manifestazione dell'inconscio, così Freud ce lo ha insegnato, dunque un messaggio cifrato, una metafora, diceva Freud, cioè qualcosa che sta al posto di qualcos'altro, un sapere, diceva Freud, che non sappiamo di sapere e che dunque il compito di un analista è di interrogare, cioè di produrre proprio questo sapere, fare in modo che il soggetto si domandi, non solo arrivi a presentare quello che non va nella sua vita, ma che si domandi
come mai,
perché mi accade questo, che è un po' la differenza fra il piano della domanda di cura, cioè mi accade questo, sto male, aiutami a tornare come prima, e la domanda di sapere, che è una domanda più propriamente analitica, cioè mi accade questo e non mi basta stare meglio, ma voglio sapere perché mi è accaduto.
Ok, e in questo è anche la novità e quindi il nuovo sintomo, quindi l'approccio al sintomo diverso?
Allora, in realtà noi nuovi sintomi del disagio contemporaneo, parlando di sintomi che non sono affatto nuovi, perché anoressia, bulimia, di panico, depressioni, dipendenza, insomma sono sintomi datati. Perché li chiamiamo nuovi? Perché, come Freud ci ha insegnato, il sintomo poggia sempre un piede nel sociale, e quindi cambiando i tempi cambiano anche i sintomi. Dunque le anoressie che noi incontravamo 20 anni fa non sono le stesse che incontriamo oggi, ad esempio. Per questo li definiamo contemporanei, perché ci sono degli elementi del tessuto sociale contemporaneo
che li rendono tali,
che in qualche modo si annodano alla sofferenza del soggetto, rendendola in alcuni casi appunto contemporanea e epidemica.
Possiamo provare a fare un esempio di questa contemporaneità?
Ma allora,
che cosa li rende così contemporanei?
Sì, noi dobbiamo pensare che un tempo le anoressie, bulimie, anoressie in particolare, erano delle malattie elitarie dei dei ceti abbienti e avevano un'insorgenza preferenziale nel tempo dell'adolescenza.
Sì.
Ora questo disagio si è spalmato, quindi su tutte le classi sociali, uh-huh. e il tempo elettivo di insorgenza, anche se resta l'adolescenza, si è anch'esso spalmato nelle varie fasce di età.
Quindi si diventa anoressici barra bulimici anche da adulti?
Non solo, okay. ci sono anoressie infantili, addirittura ecco. neonatali, oppure senili. Cioè, sì. abbiamo notato che il sintomo si è spalmato uh-huh. nelle varie fasce d'età. Uh-huh. Allora, che cosa... possiamo dare dei dati certo. molto brevissimi, sì, 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 diciamo sì. che oggi in totale ci sono 3 milioni di persone che soffrono di disturbi alimentari e che l'8-10% di questi 3 milioni sono delle ragazze, solo lo 0,5-1% sono ragazzi. Poi magari proviamo a capire perché
esatto, proprio perché è femminile.
Disagio
sì,
femminile.
Certo.
Intanto proviamo a vedere perché è contemporaneo, perché noi viviamo in un tempo che è il tempo del perfezionismo dell'immagine, del culto del corpo magro, bello, sano, giovane. Mm-hmm. Viviamo in un tempo in un tempo di performance e dunque di padronanza,
sì.
In cui il soggetto appunto vorrebbe domare la morte. Potremmo sì. dire così, no? Vorrebbe uh-huh. restare perennemente giovane,
certo.
pensiamo a tutte le pratiche che vengono utilizzate, cosiddette di longevity, che non vogliamo assolutamente demonizzare, ma che vanno un po' in questa direzione di poter essere padroni uh-huh. della propria vita e dunque nel caso delle anoressie padroni del proprio corpo. L'anoressica uh-huh. in fondo si fa padrona del corpo, riuscendo a domare la pulsione, riuscendo a domare la fame.
Lo sa quando... sente di avere questa padronanza, ne è consapevole?
Assolutamente sì, ah. c'è un ideale di padronanza e dunque un irrigidimento okay. dell'io che illude il soggetto di poter appunto togliere di mezzo dal corpo tutto ciò che invade il corpo, cioè il reale pulsionale ad esempio del corpo sessuale uh-huh. e non è un caso, per questo che le anoressie e bulimie hanno elettivamente il tempo di insorgenza nell'adolescenza,
sì.
che è quello il tempo in cui compaiono i caratteri sessuali secondari, il corpo si sessualizza,
sì.
Dunque diventa un corpo animato dal desiderio sessuale, uh-huh. dai tratti che diciamo cambiano il corpo della bambina trasformandolo nel corpo di una donna,
certo.
e che sono quelli che l'anoressica vorrebbe cancellare per restare in fondo la bambina della madre.
Uh-huh.
C'è qualche cosa di problematico in questo passaggio dal corpo della bambina al corpo della donna. Quindi
certo.
questo ideale di padronanza è un altro diciamo degli elementi che rendono contemporaneo questo disagio. Ora domare la fame in fondo è domare la pulsione,
uh-huh.
cioè è illudersi di poter come dire avere la meglio su qualche cosa che invece è dell'ordine dell'ingovernabile e che l'anoressica vorrebbe farci credere e diciamo far credere a se stessa di poter invece padroneggiare, ribaltando soprattutto le posizioni di potere uh-huh. con la madre.
Certo.
Noi dobbiamo pensare che il rifiuto anoressico, anzi proviamo a dire così, che l'anoressia è una patologia dove il desiderio, che è centrale in questa clinica, si orchestra come un rifiuto.
Okay.
In fondo che cos'è l'anoressia? L'anoressia è un no radicale, ostinato, a tratti inquietante, alla tavola dell'altro.
Okay.
Allora noi dobbiamo immaginare che questo no uh-huh. sia il tentativo fallimentare di separarsi dall'altro.
Okay.
Via sintomo, come dire, il no al cibo, il rifiuto del cibo è un tentativo appunto fallimentare che mostra una separazione impossibile dall'altro genitoriale.
Ok.
Non so se lei ha presente i bambini.
Sì, certo.
I bambini quando sputano.
Sì.
Ecco, lo sputo è il primo modo di dire no,
no
all'altro.
Okay.
E il no è il primo modo di soggettivarsi. Cioè di reperirsi come soggetto che non è l'altro, di mettere una
certo.
barriera, una distanza dall'altro.
Ok. Quando quindi partiamo dal rifiuto, come mai parliamo di questo tipo di disagio e di disturbo alimentare come chiamiamoli disagi dell'amore? Come mai? Visto che partiamo da un rifiuto.
Allora, Sì, allora innanzitutto
mi perdoni se magari una domanda da totale profana.
No, ma quindi... benissimo, perché siamo in un luogo di, insomma, di sì, divulgazione, ecco. Quindi è bene che ci siano sì, domande profane, se no saremo a una conferenza fra specialisti. Allora, intanto è bene dire che i disturbi alimentari per la psicoanalisi e dunque per l'orientamento di Jonas sì, non sono disturbi dell'appetito.
Ok.
Non è l'appetito che non funziona, l'abbiamo detto prima, sì, l'anoressica ha fame.
Certo.
Anche per questo noi parliamo di disagio anoressico-bulimico.
Okay.
Perché anoressia e bulimia sono le due facce dello stesso discorso.
E spesso sono collegate, vicino. Comunque.
E spesso sono collegate perché? Perché l'anoressica vorrebbe poter mangiare tutto,
sì,
ma in fondo dice no a uh-huh, questa fame enorme che ha e che uh-huh, può controllare.
Uh-huh.
Ma l'ideale, diciamo, virtualmente dunque l'anoressica è una bulimica,
certo,
che però si controlla. E la bulimica in fondo non ha che il mito dell'anoressia come ideale.
Uh-huh.
Quindi la bulimica, in particolare la bulimia con vomito, punta a ristabilire, a mantenere il corpo magro. Quindi si tratta di un discorso dove anoressia e bulimia non sono che le due facce della stessa medaglia, spesso anche con dei passaggi.
È corretto dire che si può diventare anoressici, poi bulimici e poi desiderare di ritornare
sì,
anoressici?
Sì, sì, l'anoressia e bulimia sono un discorso.
Ecco, quindi proprio sono un filo che le lega, insomma, questi
ci
due.
Ci sono soggetti anoressici che domandano quando c'è un cedimento bulimico e dunque il momento della bulimia e del vomito angoscia, o anche solo della buffata, non necessariamente del vomito angoscia, perché il soggetto, come dire, sa di aver mangiato un tot di calorie, perché poi le anoressiche uh-huh, sono bravissime in questi conteggi
sì,
calorici
sì,
perché il discorso del cibo, il cibo è un oggetto sempre presente anche quando assente
uh-huh,
tanto nell'anoressica quanto nella bulimica noi abbiamo il culto dell'oggetto, ecco un altro punto che rende contemporanei questi sintomi.
Certo.
Di un oggetto che ci illude di poter in qualche modo risolvere i nostri problemi. Questo è un tempo in cui c'è un oggetto per ogni problema. Allora, però dicevamo, anoressia e bulimia non sono disturbi dell'appetito, quindi non uh-huh, è l'appetito che va regolato,
certo,
sistemato, curato. Sono, come Recalcati dice con una espressione molto bella degli anni 90, malattie dell'amore.
Uh-huh.
Che vuol dire che sono malattie dell'amore? In fondo l'anoressica dimostra che ci sono due piani separati che riguardano il soggetto, cioè che il soggetto è sia un soggetto abitato da una serie di bisogni,
sì,
la fame è un bisogno fisiologico,
certo,
fra i fondamentali, ma il soggetto non è solo questo, è anche un soggetto di desiderio.
Uh-huh.
Quindi, come dire, è come se l'anoressica dicesse a suo altro familiare: non sono un tubo digerente,
uh-huh,
non sono solo un corpo da riempire di pappa,
uh-huh,
ma sono anche un soggetto. E allora non voglio il cibo, non voglio l'oggetto, ma voglio un segno del tuo amore.
Uh-huh.
Voglio quello che passa insieme al cibo, che tu ti interessi a chi sono, al mio essere.
Uh-huh.
E non a quanto mangio, se ho mangiato, che cosa ho mangiato. Dunque, di fatto, rifiutando l'oggetto cibo, uh-huh, è come se l'anoressica richiamasse l'altro su un altro piano, che è il piano dell'amore,
certo,
del segno d'amore.
Certo.
E in fondo è un appello disperato questa sparizione all'essere vista, cioè se scompaio mi vedi?
Sì, sì, cerco di diventare trasparente e forse riesco ad attirare un po' la tua attenzione. Questo più o meno, giusto, capito bene?
Sì, e inoltre l'anoressica ci insegna, ci dà una lezione fondamentale sul desiderio, questa parola che ho sempre nominato anche negli mm-hmm, altri incontri, che mm-hmm, è l'elemento centrale di una cura psicoanalitica, cioè mm-hmm, ci dimostra che al suo fondo il desiderio è sempre desiderio di niente, cioè che non c'è nessun oggetto capace di saziare una volta per tutte.
E nessun soggetto o un soggetto invece umano c'è?
No,
che
allora,
può saziare, l'attenzione di un umano può saziare.
Sì, esatto, ecco, ci dimostra uh-huh, che il desiderio ha a che fare con l'altro.
Ok, con l'altro,
con
perfetto. Okay, okay,
e che, come anche nell'amore, in fondo il niente è centrale.
Uh-huh.
Cioè, quando io amo, non amo per una ragione. Potrei uh-huh, anche fare l'elenco di tutte le ragioni, ma al fondo resta che non so per chi ti amo.
Certo.
Amo il tuo essere, la
certo,
tua persona, nella tua interezza, e amo senza ragione. Quindi, in fondo, un po' l'anoressica interpella questo niente, questo senza ragione.
Certo.
E prova a svegliare l'altro, che è un uh-huh, altro troppo concentrato sulla sua funzione materna, ad esempio,
uh-huh,
di solito la, diciamo, problemi anoressico bulimici hanno sempre a che fare con una, un problema di separazione,
sì,
dalla madre.
Ok.
E questo non vuol dire puntare il dito sulle madri, no, perché certo, questo poi è stato fatto spesso e le madri giustamente anche si sono poi sentite chiamate,
certo,
in causa, fin troppo comunque su un piano che non è quello del giudizio, perché a noi non interessa questo. Possiamo però dire fenomenicamente che quello che osserviamo è che c'è sempre un rapporto, diciamo, problematico con la figura materna, talmente problematico che Lacan lo definiva ravage, cioè devastazione, che potremmo un po' tradurre in questi termini: ti odio ma perché ti amo troppo, cioè ti odio perché non riesco a separarmi da te.
Ho capito. Dottoressa, ci sono dei fattori, delle indicazioni, dei momenti indicativi dove un genitore, un docente che magari è in mensa, delle compagne di scuola possono vedere, capire e intuire come problematici prima di arrivare ad un dimagrimento estremo o prima di arrivare a comportamenti estremi? Ci sono delle cose che mi fanno pensare, non è un capriccio, non è la dieta del capriccio, c'è qualcosa che non va.
Ma sì, ce ne sono diversi, possiamo provare a dirne alcuni.
Sì, prego.
Quando vediamo magari che un soggetto comincia a rifiutare la tavola dell'altro, per cui...
Quindi non mi siedo più a tavola in famiglia.
Non mi siedo più a tavola, oppure magari mi siedo a tavola ma comincio a ridurre le porzioni, sminuzzare il cibo, questo non lo mangio, l'altro non lo mangio. Quando vediamo che magari una ragazza è eccessivamente attenta al conteggio calorico, oppure si tenta di, come dire, compensare quello che ha introdotto con tutta una serie di pratiche fisiche che sfiniscono il corpo,
certo,
per cui ore sul tapis roulant,
certo,
e soprattutto quando vediamo che comincia un dimagrimento importante, oppure se ci accorgiamo che magari mangia di smisura e poi va a chiudersi in bagno.
Sì.
Però ecco, quello che occorre, a cui occorre fare attenzione, non è tanto diventare un po' il grande fratello dell'altro,
certo,
ma domandarsi subito, chiedere come stai, come va, che succede. Le dico questo perché non è così immediato, non va da sé. Cioè, io ho incontrato genitori che mi hanno detto che non si erano accorti che la figlia avesse perso 20 kg. Ora è evidente che questo non è possibile, ma che a volte c'è proprio una difficoltà di vedere il dolore dell'altro. E quando prima abbiamo detto che si tratta di sintomi contemporanei, in fondo anche di contemporaneo che cosa c'è, se vogliamo, questa insopportazione della sofferenza dell'altro.
Quella volta che il genitore affronta poi, no? Va dalla figlia, abbiamo parlato che, abbiamo detto che è un problema prevalentemente femminile, quindi io continuo a esprimermi al femminile.
Sì, è un problema prevalentemente femminile, cioè nel senso che la logica è femminile,
in ogni caso,
anche quando la ritroviamo in un uomo.
Quindi
diciamo,
io parlo al femminile, quindi il genitore si accorge a un certo punto, quando la situazione forse diventa veramente evidente, che c'è un problema. L'anoressica lo ammette in quel momento, sì, ho un problema, oppure dice no, io mi sentivo male col mio corpo, ho voluto perdere qualche chilo. Cioè comprende che c'è davvero un problema quando si guarda allo specchio, quando si pesa, quando sfinisce il corpo, quando qualcuno glielo fa notare.
Allora, ha fatto una domanda molto importante, perché questo è un punto difficile. Allora, noi c'è un momento che può essere anche un tempo molto lungo,
sì, certo,
che noi chiamiamo di luna di miele con il sintomo.
Sì.
Cioè, quando questo ideale del corpo magro, questo ideale di controllo funziona,
sì,
per cui in fondo, come dire, l'anoressica si tiene in piedi con una forza a volte anche spaventosa, perché davvero noi vediamo ragazzi di 35 kg che riescono a fare un'ora di tapis roulant. Finché questo funziona, è difficile che un'anoressica chieda aiuto, perché ha realizzato esattamente ciò che voleva, cioè essere padrona del proprio corpo, della propria fame e anche dell'altro, che in qualche modo col suo sintomo mette in scacco l'altro, che che è lì, che pende un po' dalle sue labbra, che le domanda mangia, finalmente l'altro si accorge di lei. Allora, quando è che di solito si arriva a domandare a uno specialista? O lo fanno i genitori, giustamente preoccupati, e quindi portano la figlia o il figlio. Questo non significa che la figlia si ingaggi nella cura, magari viene, parla, fa il compitino perfettamente, perché le anoressiche sono ex bambine bravissime, che non hanno mai detto no, bravissime a scuola, bravissime nella danza, dove la perfezione è uno dei tratti di questi soggetti, ma non si mettono realmente al lavoro, per cui magari vengono, parlano, ma non cambia niente. E non prendono neanche un grammo. La domanda deve essere la domanda del soggetto. E quando è che un soggetto può arrivare a domandare? Quando ad esempio si angoscia, come dicevamo prima, quando dopo una buffata, dopo una crisi bulimica, dopo uno svenimento. Allora, questo punto d'angoscia può dividere il soggetto, può farlo preoccupare, può fargli domandare una cura. Dopodiché non va da sé che una volta che è arrivato realmente domandi di sapere e non domandi invece di restaurare l'ideale del corpo magro. Che la bulimica può arrivare da un analista e di fatto magari dice sì, voglio stare meglio, voglio guarire, ma la vera domanda, cioè il vero desiderio è quello di restaurare l'ideale del corpo magro. Quindi il percorso di cura è un percorso lento, difficile, che soprattutto si smarca, cioè il posto dell'analista è un posto che tenta di smarcarsi dal posto di tutti gli altri che gli domandano di mangiare. C'era un famoso psicanalista francese, uno dei primi che si è occupato dei disturbi alimentari, che diceva: dove c'è insistenza c'è resistenza. È come quei bambini agitati, no? Più gli si dice stai fermo e più il bambino si muove. Quindi più si dice a un soggetto mangia e più lei risponderà, proprio per separarsi dalla domanda dell'altro e reperirsi come soggetto di desiderio, dirà no. Quindi che cosa consiste un percorso di cura? Intanto nel restituire la parola a quel soggetto. Anche questo non va da sé. A volte arrivano ragazze con le madri e le madri parlano al posto loro. Perché dico sempre le madri? Perché i padri sono sempre un po' sullo sfondo in questi quadri familiari.
Quindi statisticamente sono un po' più latitanti le figure maschili, le figure paterne.
Latitanti, diciamo, sono padri soprattutto che ad un certo punto non sono più stati in grado di riabilitare la madre come donna. Per cui queste madri, le madri dei soggetti anoressico-bulimici, sono quelle che noi definiamo le madri tutte madri. Cioè madri il cui unico, diciamo, oggetto di desiderio sembrerebbe essere la figlia. E questo chiaramente mette la figlia in un posto da cui non può che smarcarsi in qualche modo, e lo fa sintomaticamente. Per cui nella cura si riabilitano i padri, no? Si dà voce in capitolo anche a loro: ma come mai lei ha accettato di essere spostato sul divano per 15 anni mentre sua figlia dormiva? Insomma, e tutto questo lo si fa sempre problematizzando la questione, evidentemente, certamente non puntando il dito, perché non si tratta di colpe, ma di responsabilità. Uno dei punti centrali di un percorso analitico è la questione della responsabilità. Come dire, è vero che tua madre ti è stata sopra, è vero che tu hai intuito,
quello è puntare il dito,
la bambina perfetta, oppure la figlia preferita del papà e quindi non l'hai voluto deludere, e tutto quello che ascoltiamo. Ma tu che parte hai nel disagio di cui ti lamenti? Cioè, qual è il punto? Perché se un soggetto è responsabile, è un soggetto che può in qualche modo salvarsi.
Assolutamente.
Viceversa, se finché delega all'altro la responsabilità della sua sofferenza, diciamo, non si smarca dalla posizione in cui si è andato a mettere attraverso il proprio sintomo.
Dottoressa, noi finora abbiamo, adesso fino a questo momento, abbiamo parlato di giovanissime, no? Quindi abbiamo dato l'attenzione alle giovanissime. Si può diventare anoressiche barra bulimiche anche da grandi. Pensiamo a traumi molto forti, donne maltrattate che a un certo punto, per senso di colpa, decidono di sparire e quindi si lasciano, tra virgolette, ma neanche tante virgolette, morire, no? Lì c'è una consapevolezza diversa, cioè l'amica del cuore che ti dice stai dimagrendo troppo ha un impatto diverso sulla mente dell'adulta che è anoressica? Perché magari da ragazzine sei dimagrita, stai dimagrendo troppo. Che bello, cioè, è quello che da adulte c'è una consapevolezza diversa, che c'è un problema, ci si accorge prima, almeno nella sua esperienza, naturalmente, sì, quindi nei suoi studi, nella sua esperienza.
Sì, non saprei rispondere a questo in linea generica, nel senso che andrebbe chiesto soggetto per soggetto. Noi diciamo sempre che la psicoanalisi è la clinica dell'uno per uno, e anche per questo parliamo di anoressie e bulimie al plurale, non solo perché sono in dialettica l'una con l'altra, ma perché non esiste un soggetto anoressico bulimico uguale ad un altro. Quindi, se lei ne fa una questione di consapevolezza, io le direi che il sintomo mostra esattamente che questa consapevolezza manca. E non credo che sia una questione legata all'età, cioè il sintomo lo potremmo descrivere così: è più forte di me. Non è sufficiente sapere. È chiaro, tutti sappiamo che se dimagriamo 20 kg le cose non vanno troppo bene, ma da lì a dire che questa consapevolezza è un punto di inizio della cura, non sono troppo convinta di questo.
Infatti volevo capire se da grandi c'era un approccio diverso al disturbo alimentare, c'era una comprensione maggiore del disturbo alimentare. Magari una donna di, non so, 40 anni, 50 anni, che magari ha sempre avuto un rapporto con il cibo assolutamente sereno, poi a un certo momento, per dei traumi o per qualcosa che succede, smette di avere questo rapporto sereno e si ammala d'amore, no? Come dicevamo prima, e quindi comincia ad avere un rapporto con il cibo assolutamente conflittuale. Quindi mi chiedevo se da grande si comprende a un certo punto, no? Io salgo sulla bilancia, vedo che ho perso 10 kg, non ho più la testa della ragazzina che dice viva. Cioè, comincio a capire che forse c'è qualcosa.
Direi questo.
No.
Cioè, la questione è tutto quello che è materiale, l'analisi e tutto ciò che non si comprende. È proprio su quello che noi lavoriamo.
Anche
su
questo è un dato interessante, che non ha età, no? Questo problema. Quindi,
no, certo. Allora, potrei dire che chiaramente più rapidamente si interviene quando c'è un disagio o una sofferenza, meno si rischia che questo disagio si cronicizzi.
Sì.
Ci sono anche casi, magari, donne di 40-50 anni che si portano dietro questo sintomo da 20 anni. Allora lì forse è più difficile provare a rosicare questo sintomo che si è in qualche modo installato in una maniera più rigida. Però non sarei così deterministica, perché diciamo, tutto quello che ha a che fare col soggetto non è mai nella logica del dato A uguale B.
Ho capito perfettamente. Le faccio un'ultima domanda. Ci si cura?
Sì.
Si cura?
Beh, non potrei dire altro, dato che faccio questo di, di mestiere. Sì, assolutamente sì.
Diciamola questa cosa, perché molto spesso chi vive una sorta di disagio di questo tipo, che è molto forte, pensa, non finisce mai, no? Oppure ci sono delle ricadute, qualcosa del genere. Parliamo della cura, parliamo del bello, allora, di quello che viene dopo.
Su questa domanda dovremmo stare un'altra mezz'ora, però cercherò di sintetizzarlo il più possibile, sperando di essere abbastanza chiara. Allora, ci si cura? Sì, è evidente che ci si cura. Non bisogna avere urgenza. Perché, allora, adesso dirò una cosa che potrà sembrare strana. Lacan diceva che la cura è un sovrappiù, la guarigione, mettiamola così, del sintomo, è un sovrappiù di un percorso analitico. Non è quello che l'analista ha in mente. Questo chiaramente, quando ci portano, diciamo, ci portano, adesso ho in mente le ragazze, soprattutto giovani, soggetti che sono in pericolo di vita, non è facile da tenere a mente. Ma se l'analista ha la stessa urgenza di nutrire il soggetto, fallisce nella cura. Occorre dare alla cura il tempo perché, appunto, il discorso del soggetto emerga e perché lui incontri, lui o lei incontri ciò che il sintomo sta insistendo a dire.
Ho capito.
Per dire. Mm-hmm. Quindi ecco, mi viene da dire che se ci si cura, ma non bisogna avere fretta di curarsi, cioè l'urgenza non è mai una buona porta d'ingresso, anche se è la porta d'ingresso.
Assolutamente.
Poi che cosa si intende per cura? Non è solo la risoluzione del sintomo, che di solito accade, a volte anche abbastanza rapidamente. Il punto è volerne sapere della ragione per cui a un certo punto mi è accaduto.
Quindi si cura la causa, non l'effetto.
Si cura la causa? Sì, diciamo che noi andiamo a lavorare su qual è la logica.
Ecco, sì, ho utilizzato la parola causa-effetto perché
viceversa, se noi abbiamo troppa fretta di togliere di mezzo il sintomo invece di lasciarlo parlare, il rischio è che magari si risolva quel sintomo, ma poi si arrivi. Allora, se noi riusciamo a convivere più o meno bene con i nostri sintomi,
certo.
Fermo restando che la questione alimentare a volte resta, magari un soggetto smette di non mangiare più, torna a normopeso, forse il discorso del cibo continuerà ad occupare la sua mente per un po' e poi magari a un certo punto lo abbandona, ma non è più quello il punto, mi spiego?
Sì, perfettamente.
Cioè, Lacan diceva, quando un soggetto è felice di vivere è abbastanza.
Certo.
Ora, su questa felicità dovremmo interrogarci, però credo forse di aver risposto.
Assolutamente. Dottoressa, è stato un piacere. Io davvero starei non solo un'altra mezz'ora, ma davvero anche perché è un argomento talmente vasto, talmente interessante e anche così contemporaneo, che è veramente è stato davvero un piacere fare questa chiacchierata con lei.
Anche per me.
Noi ci rivediamo tra un mese.
Ci rivediamo fra un mese con me o con un collega del Centro Jonas. Comunque sicuramente Jonas sarà qui per questi appuntamenti mensili in cui proveremo a costruire un dialogo attorno ai nuovi sintomi del disagio contemporaneo.
Soltanto una piccolissima cosa tecnica, come vi si trova?
Noi siamo in Largo Mamiani al numero 22
e a Pesaro.
Mm-hmm. Sì, ci sono i nostri riferimenti nel sito internet,
sì,
oppure sui nostri canali social, sia Facebook che Instagram, dove trovate email, numero di telefono, che comunque abbiamo dato anche nelle puntate precedenti.
Grazie infinite, dottoressa.
Grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Grazie.